No, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto, appuntamento serale delle 21.30 qui su Radio Fly, un appuntamento che vede protagonisti i prossimi, diciamo così, i personaggi politici e anche prossimi, come questa sera, candidati alla competizione elettorale che verrà il nostro comune, appunto per l'aggiornamento, mi viene da dire così, per il cambio del sindaco, della giunta, di quello che sia, insomma, un nuovo mandato. Allora questa sera è qui con me e do il benvenuto al carissimo, devo dire, personaggio conosciutissimo, uno dei due candidati ufficiali che ancora non puoi aver detto, ma che lo sei, Marco Donati. Ciao Marco, buonasera, benvenuto a Radio Fly.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fly.
Allora, veramente un piacere averti qui, anche perché tu sei al centro, volente o nolente, ma forse sicuramente ti fa piacere, in tanti dibattiti in questo periodo. Dibattiti per quale motivo? Insomma, siamo arrivati alla fine di gennaio e conosciamo come candidati Michele Menchetti, con la lista indipendente per Arezzo, e Marco Donati, con Scelgo Arezzo. Tutto il resto pare che sia un po' in attesa di capire cosa fare. Se dalla parte del centrodestra si parla Graverini, dopo, diciamo così, si è cercato di capire se Graverini poteva essere un candidato e altri ovviamente che sono alternati, ovviamente dopo il diniego di Veneri, e il centrosinistra si sta insistentemente parlando della tua figura, oltre ovviamente quella di Ceccarelli, quella di Tenti, insomma persone che sono ancora nell'alveo di questo possibile interesse del centro-sinistra. Ecco, Marco Donati, partiamo subito da questo. Questo forte interesse del centro-sinistra, ma partiamo ancora sulla tua proposta, sul tuo esserti comunque già da tempo candidato con la lista civica Scelgo Arezzo.
Il fatto di essersi candidati già da un po' di tempo è frutto del lavoro che abbiamo svolto in questi 5 anni in città, in consiglio comunale. Abbiamo provato a ricostruire un modello basato sul civismo e quindi su un contenitore che ingloba tanti cittadini che a livello nazionale magari possono votare anche in maniera differente, ma che a livello locale sono concentrati su alcuni temi. Ma abbiamo costruito dei contenitori che è vero sono civici, ma hanno fatto quello che un tempo faceva la politica, cioè hanno ascoltato le persone, gli sono andate incontro, hanno promosso dibattito pubblico, assemblee e quindi abbiamo fatto quello che spesso viene, sento spesso nei dialoghi delle persone, rimpianto, cioè una politica prossima, vicina alle persone. Ed è anche quello che ci auguriamo possa fare in futuro una nuova amministrazione. La città ha bisogno di questo, ha bisogno di prossimità, ha bisogno di vicinanza. Come ha detto Maurizio Bianconi, un babbo e una mamma, cioè una sorta di genitori che vogliono bene a questa città e l'accudiscono giorno dopo giorno. E mi rivedo in questa definizione.
Tu sei un politico di lungo corso, posso chiamarti così?
Sì.
La tua esperienza è partito nel Partito Democratico, esperienza anche con Renzi, mi pare, vero? Hai
Certo.
fatto, esatto. Ecco, e poi ti sei dato a questa parola, al civismo, Marco, perché?
Ma diciamo che io sono una persona che si appassiona, quindi non segue diciamo un'idea pedissequamente se quell'idea non lo appassiona fino in fondo. Quindi ho deciso giovanissimo, anche a causa di vicende personali che avevano interrotto altre esperienze di vita che stavo mettendo in campo, per motivi anche a volte la vita ti porta in altre direzioni, piccoli
Certo.
problemi di salute. Mi hanno liberato tanto spazio e ho dedicato la vita, una parte della mia, diciamo, della parte della mia vita in cui ero sicuramente più giovane, all'impegno per la città e il Consiglio Comunale, in quel momento perché ero appassionato appunto di alcune esperienze che venivano a determinarsi. Poi successivamente sono state esperienze positive che hanno coinvolto tante persone, e sottoscritto la partecipazione alle primarie per fare il deputato, quindi ecco una cosa ci tengo. Mi sono sempre confrontato con il consenso dei cittadini, non ho mai assunto cariche attraverso percorsi blindati o eterodiretti, sempre con preferenze, competizioni aperte, perché quello credo che legittimi anche una figura politica. E quindi siamo arrivati ad oggi in cui, perché civismo? Perché mi sembrava, almeno non solo a me, ma a un gruppo di persone, che le piattaforme politiche cittadine non fossero del tutto sufficienti a rispondere a tutti o a una parte dei bisogni di questa città.
La politica, comunque, tu sei stato anche assessore del sindaco Fanfani, no? Lo ha detto qui al tuo posto, quindi conosci, insomma, sei una persona che conosce anche il palazzo comunale. Ecco, come vedi questo passaggio, no? La politica quanto può influire rispetto a un civismo nell'attività di una giunta, nell'attività comunque a livello cittadino che sappiamo essere una comunità, quindi ben lontana da quelli che sono i schemi di una politica nazionale, no? Insomma, voglio dire, il sindaco è il primo cittadino, cittadino da 12 passi, insomma, è quello a contatto con la gente. Ecco, questo scollamento, te lo senti oppure no?
Diciamo, lo scollamento negli anni è stato tra la politica, una parte dell'astensionismo, una parte di quello che è stato definito per anni antipolitica, ma era comunque partecipazione alla vita pubblica. Sono forse frutto di tante situazioni, non è solo colpa della politica. Noi abbiamo vissuto, intendo come paese, per tantissimi anni in una, come dire, situazione ovattata. L'Italia fa parte di un continente ricco, ricchissimo, che è l'Europa, che ha goduto di protezione, ha goduto di tanti vantaggi, spesso non ci siamo neanche resi conto di quanti vantaggi abbiamo ottenuto, e poi sono successe tante cose. Il mondo ha cominciato a cambiare con gli anni 2000, l'11 settembre, la crisi della finanza, il subprime, la pandemia. Sono successe molte cose e non era facile intanto trovare risposte da parte della politica, ma è innegabile che questo ha prodotto impoverimento di fasce della popolazione, difficoltà oggettive, e quindi la politica non è subito stata in grado di trovare soluzioni, forse perché un po' lenta, forse perché abituata su schemi del passato, forse perché anche le risposte erano difficili. E questo ha favorito un allontanamento che in parte è giustificato, in parte è anche frutto degli anni difficili o più difficili del passato che abbiamo subito.
Uno dei partiti più grandi che c'è in Italia, purtroppo devo dire, è quello dell'astensionismo. Il civismo può essere un qualcosa che riavvicina gli elettori agli amministratori, insomma, chi si candida per poter andare a amministrare le città?
Domani noi organizziamo il Festival dell'Innovazione Urbana, la seconda edizione. Nella prima abbiamo avuto degli incontri frontali, quindi c'erano dei relatori che parlavano e portavano buone pratiche, idee, e c'è stata una grandissima partecipazione. Questa volta invece, oltre alle idee, coinvolgiamo i cittadini, quindi domani sono attesi all'Hotel Etrusco alle ore 10, invito chiunque dei telespettatori volesse venire a partecipare, sedersi a uno dei tavoli, 12 tavoli tematici. Sono già iscritte 125 persone questa sera, domani arrivano probabilmente a 130-140 cittadini partecipanti. Quindi i cittadini, se stimolati, possono partecipare.
Sì, insomma.
Il civismo sì, perché ovviamente a volte le bandiere oggi spaventano. La politica, il cittadino cambia anche spesso idea da un'elezione all'altra, quindi a volte essere targettizzato è un problema per alcuni, è comprensibile, è giusto, non lo so, però è chiaro che è un fenomeno che ormai esiste, e quindi non si vuole per forza stare sotto una bandiera ed essere identificati con quello, e può essere anche per alcuni aspetti comprensibile, per altri chiaramente io tengo comunque a dire che c'è massimo rispetto per le organizzazioni politiche, sono importanti soprattutto nel sistema democratico.
Anche perché noi ne abbiamo già parlato altre volte, è difficile vincere senza i partiti, Marco, oppure sei ancora dell'idea che mi dicesti no, si può vincere anche senza i partiti?
Io credo che sia giusto sfidare i partiti, perché questo costringe i partiti a essere più competitivi, più vivaci e più vicini alle persone. La sfida che abbiamo messo in campo anche noi comunque è sferzante per le forze politiche, devono comunque confrontarsi con noi. Quando ho chiesto pochi giorni fa in un'intervista a tua collega giornalista il massimo del rispetto per il nostro percorso, è perché questo percorso è stato fatto di sacrifici personali. Quando non sei un'organizzazione, non hai neanche gli strumenti, non hai le sedi, non è una questione solo di risorse economiche, è proprio di struttura, di sostegno, e quindi tante persone che hanno dato una mano a Scelgo Arezzo, a Con Arezzo, a tutte le altre liste civiche, hanno speso del tempo, della risorse economiche, personali, di tempo, di impegno, familiari per questo progetto, e quindi ne va dato il massimo del rispetto, perché comunque, ripeto, crea competizione legittima, democratica, e quindi spingo le partite a fare meglio.
Senti, parliamo dei 10 anni della Giunta Ghinelli, perché tu ovviamente ti presenti per essere il dopo Ghinelli. Quali sono le caratteristiche salienti di questi due mandati? Perché sono due mandati, no? Che cosa puoi fare tu, un sunto di quello che è stato la Giunta Ghinelli 10 anni? Le due Giunte Ghinelli, scusa.
Beh, allora, le Giunte Ghinelli sono state portatrici di, intanto, di precise anche politiche che ha voluto mettere in campo il sindaco, e quindi ha dato degli orientamenti ben precisi al proprio mandato. In parte però, se devo dare, vuol dire, un giudizio su quello che io ritengo sono la critica principale che faccio, è la lontananza. È una lontananza sostanziale, è una lontananza che ha prodotto uno scollamento tra i cittadini e la pubblica amministrazione, il comune. Oggi un cittadino fa molta fatica a parlare con il comune, fa molta fatica a segnalare un problema. Non esiste un vero ufficio di relazioni con il pubblico. Una delle nostre proposte sarà istituire un URP, un ufficio di relazioni col pubblico, o comunque uno strumento che faciliti il rapporto con i cittadini.
Beh, teoricamente, Marco, scusa, c'è questa struttura?
Di fatto oggi non esiste proprio, il Comune di Arezzo, al pari, non, purtroppo non al pari di altre amministrazioni pubbliche, città che ritengo più efficienti in questo, ha un po' di difficoltà ad approcciare i cittadini. Quindi ci sono dei meccanismi di segnalazione, per esempio, di alcuni disservizi, delle buche, delle strade, ma è innegabile che la denuncia è quella che questo strumento non funzioni. E di questo io credo che sia stato portatrice non solo il sindaco, ma devo dire anche purtroppo...
Ma perché me lo leghi col sindaco? Per il fatto della lontananza, come si dice, del sindaco a volte dalla città, o dalla lontananza in questa sua azione di controllo di queste strutture, perché esistono, insomma, no?
Guarda Giuseppe, noi abbiamo proposto all'amministrazione all'inizio di secondo mandato uno strumento di partecipazione, li abbiamo chiamati centri civici di ascolto, cioè noi abbiamo un patrimonio di centri di aggregazione nati per iniziativa del privato e del pubblico negli anni passati, sono diffusi in tutto il territorio, sono luoghi pubblici, perché sono in larga parte pubblici, e abbiamo proposto di creare una, delle sinergie all'interno di questi centri civici per non solo costruire un nuovo decentramento amministrativo che coinvolgesse proprio figure di riferimento per le persone, ma assemblee pubbliche, di rapporto con la polizia municipale, con le forze dell'ordine, con il tramite del comune, con l'ASL per fare prevenzione sulle malattie. Quindi una sorta di decentramento sostanziale, di vivacità, per esempio, delle frazioni, dei comitati, dei quartieri. Non ci è stata mai data una risposta. E questa lontananza oggi, i cittadini di Arezzo l'hanno percepita, non è solamente la polemica sul sindaco che qualcosa si è assentato. Cioè, quando un noto artista retino...
Qui sei molto cauto, qualche volta si è assentato alcuni tuoi...
Io non voglio mai essere... Io credo che un sindaco debba essere presente, okay, ma credo che si possa assentare. Ma nel momento in cui il sindaco ha deciso a un certo punto in particolare di volare molto alto, cioè anche di cose a cui la città non sentiva il bisogno, se un noto cantante aretino fa un'intervista, e tra l'altro in maniera neanche particolarmente critica dà un giudizio su le attività culturali della città, dicendo che la città è un po' spenta, il sindaco il giorno prima era a Riyadh a parlare di sostenibilità, ancora non abbiamo capito esattamente a parlare di cosa, perché poi nel pratico a cittadini di Arezzo non abbiamo capito cosa gli viene, e non se la può prendere e rispondere che il cantante deve frequentare più la città. Quando lui è a Riyadh a parlare, no scusate, non ricordo neanche dove era, forse Riyadh, sì, a parlare non ho capito di cosa, cioè perché alla fine il cittadino si interroga, ma lì il sindaco cosa c'è da fare? Sicuramente era un intervento importante, sarà stata una convention importante, ma oggi Arezzo, la città, ha bisogno di una prossimità che ha chiesto ai suoi amministratori e che spesso non gli hanno restituito.
Beh, insomma, una cosa che viene riconosciuta da Ghinelli, che ha portato il nome della città di Arezzo anche molto fuori, in America in particolar modo, ma tante parti. E allora ti chiedo su questo tema, questo l'abbiamo capito, quindi una poca comunicazione, una poca vicinanza e così via. Andiamo a un'altra delle cose che ha fatto, che sono nate in questi due mandati, sono per esempio il grande impulso che sono state le fondazioni, sono nate anche le fondazioni. Che parere hai su queste strutture? Su questi, chiamali come vuoi.
Ma lui abbiamo chiesto più volte anche un'interrogazione che hanno fatto discutere di definirne meglio il perimetro. Sono tre intanto e hanno caratteristiche diverse. Sì. La fondazione sul turismo è finanziata, la fondazione Arezzo in Tour è finanziata con la tassa di soggiorno, quindi fu inserita nelle dinamiche del bilancio del Comune di Arezzo alcuni anni fa la tassa di soggiorno, e con quella è stato finanziato delle attività legate al turismo. Chiaramente attraverso questi strumenti finanziato molte iniziative, in parte per esempio la Città del Natale, che è la più conosciuta, ha dato sicuramente un impulso, una dinamicità alle politiche attrattive per la città, anche perché sono state, attraverso l'istituzione della tassa di soggiorno, sono arrivate risorse che il Comune prima non aveva, ha potuto anche investirle. In alcuni casi ritengo in maniera positiva, in altri casi non tutti i progetti sono andati a buon fine, però è innegabile che il giudizio sia, anche se per me può essere leggermente in chiaroscuro, migliore per esempio delle altre due fondazioni. Una è la Fondazione Cultura, che è presieduta dal sindaco, e ritengo che non tanto su quella fondazione proprio il perimetro dell'attività...
Da Guido d'Arezzo parli.
Guido d'Arezzo.
Sì. Okay.
Su quello invece ritengo che il sindaco rivendica degli investimenti, tante risorse, ed è vero, sono state tantissime, ma non si è visto invece il ritorno in città. O meglio, si sono... Spesso si è dato lo spazio a iniziative molto alte che ho visto hanno anche, di cui il sindaco spesso si fregia, dibatte in città, ma non si è visto calare per esempio una vivacità culturale che per esempio andasse incontro ai nostri giovani, quindi rendesse la città proprio più attrattiva. Noi quando parliamo di attrattività della città parliamo di una città in cui negli ultimi anni abbiamo un tasso di uscita di giovani tra i 15 e i 35 anni che è pari alle città del Sud Italia, che stanno spesso abbandonate per mancanza di opportunità. Ecco, noi abbiamo un'uscita perché c'è questa domanda, cosa si fa ad Arezzo? E poi c'è il tema della gestione della tecnologia, no? Tutti quanti abbiamo questo strumento in mano, non ne faremo a meno sicuramente, ma dovremo capire come rapportarci con la tecnologia. E questo, per questo servirebbe un nuovo umanesimo cittadino, quindi un grande investimento sulla cultura. Questa città ce l'ha una tradizione di tantissime associazioni. Domani il numero più alto di iscritti al Festival dell'Innovazione mattina è sul tavolo cultura, sono 24 iscritti, molte associazioni culturali, c'è questo bisogno di parlare. La Fondazione Guido d'Arezzo non ha avuto questa capacità, si è posizionata su un livello di iniziative molto alte che in città non si sono calate.
Ti è piaciuto per esempio le celebrazioni sul Vasari, su tutte queste iniziative sono state fatte?
Noi abbiamo sul Vasari fatto alcune osservazioni, no? Noi avevamo presentato un atto di indirizzo 2 anni prima sulla valorizzazione di Giorgio Vasari. Avevamo detto, al di là delle iniziative legate al dicembre e al Natale, investiamo sulla storia del Rinascimento, cioè creiamo anche l'opportunità per un turismo anche differente, che premia magari la città in altri momenti. E avevamo chiesto di puntare su Vasari. Quell'atto di indirizzo non fu neanche terminato di discutere, ci fu rimandato alla commissione, fu fatto un po' di melina, come si dice in gergo calcistico. Poi arrivò questa grande idea della mostra su Vasari. Noi, per esempio, abbiamo sempre fatto il confronto tra la mostra su Vasari e la mostra su Signorelli a Cortona. Molto costosa la mostra su Vasari, molto più di quella di Signorelli, un numero di visitatori simile, e quindi anche lì si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva magari lavorare anche sul il Vasari storico dell'arte, quindi che la grande invenzione di questo nostro grande concittadino, oltre che al Vasari pittore, anche se la mostra chiaramente aveva assolutamente dei lati positivi, però ci siamo domandati se poteva essere fatto meglio, molto meno in fretta.
Qualche opera vicina che comunque non era stata contemplata, te lo ricordi, insomma, vabbè.
Alcune
possono
cose,
succedere, queste cose.
Possono succedere, però. E poi la terza fondazione, la fondazione sul sociale. Io credo che quella sia stata una fondazione su cui ha voluto investire molto l'assessore Tanti. Non gli è stato dato molta fiducia dal sindaco e dalla giunta.
Arezzo Comunità, vero?
Signora? Arezzo Comunità. Doveva, diciamo, migliorare le politiche di welfare. Però non è stata finanziata, ha avuto difficoltà a partire, a oggi non ha raggiunto grandissimi risultati, su questo dobbiamo dire la verità. Un tema però vale per tutte e tre le fondazioni.
Ecco.
Le fondazioni nascono con l'idea che prima nascono col contributo pubblico, magari anche preminente, poi piano piano devono trovare i contributi di privati, se no sono sostanzialmente degli assessorati portati esternamente, se vivono solo di contributi pubblici. Le fondazioni ad Arezzo vivono sostanzialmente, prevalentemente, di contributi pubblici. Quindi la mission in generale è comunque fallita.
Una delle problematiche che fu posta alla nascita delle varie fondazioni in ordine fu quella che potevano in qualche modo essere svincolate dal controllo del Consiglio Comunale, insomma, cioè questi enti che poi a un certo punto potevano essere, si gestivano senza controllo, specialmente da parte del Consiglio Comunale. Era così oppure no?
È parzialmente vero, infatti in una delle nostre interrogazioni avevamo chiesto cosa intendesse, come proprio, qual è il perimetro della Fondazione Guido d'Arezzo in particolare, perché andando a guardare il sito internet il Comune aveva considerato quella fondazione in tre modi diversi, quindi da una parte come istituto di diritto privato, da una parte come istituto di diritto pubblico, diciamo nel quale nello statuto era fatto riferimento al fatto che sarebbe diventato un ente del terzo settore, che non è diventato, okay. Da un'altra forma diversa, sottoposta poi a vincoli di finanza pubblica, al modello di gestione 231, quindi che è un meccanismo un sistema di gestione previsto dalla legge che individua una serie di modelli di gestione che rendono il processo più trasparente, però di fatto nello stesso sito Inter ci hanno indicate tre modalità diverse, e quindi l'idea è che neanche loro avessero capito esattamente bene questo strumento. Poi io non voglio dire che non sono strumenti non trasparenti, non mi permetto assolutamente di dirlo, o che sottraggono il controllo al Consiglio Comunale, però se noi abbiamo trasferito tantissime risorse sulle fondazioni, potevamo tenere allora gli assessorati e soprattutto tenerci gli strumenti chiaramente di evidenza pubblica sull'utilizzo delle risorse. Ma questo
Diceva, Marco, che attraverso queste, se non ci fossero state le fondazioni, tante cose erano troppo farraginose, troppo macchinose per essere fatte. Le fondazioni sono più snelle per poter anche fare le attività, fare andare incarichi, quindi poterono sburocratizzare un po' quello che erano i meccanismi per attivare a fare le cose. Sei d'accordo?
Questo io credo che è vero, è un istituto giuridico appunto differente e quindi ha della dinamicità, però è anche vero che come dicevo precedentemente, sarebbe meglio che queste fondazioni piano piano crescessero col contributo privato e diventassero qualcosa di diverso, facessero fundraising, altrimenti non sono esattamente quello per cui sono nate, sono degli assessorati che hanno gli strumenti però di gestione un po' più leggeri, più facili, però le due cose non collimano esattamente.
Ecco, Marco Donati a Palazzo Cavallo che farebbe? Sarebbe il giorno, il day after arriva Marco Donati?
Si può provare a fare quello che abbiamo detto, cioè aprire queste fondazioni a contributo dei privati, ovviamente però coinvolgendoli.
Però già ci sono, no? I privati possono partecipare, le aziende?
Sì, però possono partecipare, però il contributo è sostanzialmente minimale.
Quindi un'incentivazione di questa cosa.
Chiaramente chi mette risorse poi vuole anche provare a dire la propria, quindi avere una capacità gestionale. Un conto poi dipende, se ci sono privati che mettono soldi bisogna vedere qual è la modalità con cui si finanzia un soggetto, no? Se finanzia con una sorta di contributo, di sponsorizzazione, c'è un fatto. Se si entra dentro con determinate risorse, penso una fondazione bancaria, faccio un esempio, ma ora è un esempio a scuola, magari pretende avere un consigliere che possa incidere dal punto di vista gestionale e controlli quelle risorse dove andranno.
Per quanto riguarda Arezzo Comunità, la finanzieresti ancora maggiormente, visto che ha cercato di creare, tessere una tela univoca per tutte le aziende, le entità di terzo settore, oppure no?
Beh, intanto c'è da capire esattamente cosa questa fondazione veramente ha prodotto. Di fatto doveva estendere i servizi sociali, trovare una risposta. Ad oggi il risultato secondo noi è oggettivamente scadente. Sì, sta crescendo piano piano, sta provando a partecipare a bandi, risorse, però ecco, era stata, se io penso a tutto il dibattito che c'è stato, se fare o meno questa fondazione, diciamo che tutto il dibattito ha partorito un topolino.
Ho capito. Comunque, sostanzialmente vedresti di migliorare dov'è che non vanno queste fondazioni, non è che le toglieresti, insomma, dici facciamo un downgrade, no?
Io penso che chiunque voglia governare, se arriva e vuole cambiare tutto, distruggere tutto, non parte nella maniera giusta. Si arriva, si fanno le valutazioni oggettive. Noi, per esempio, di alcune di queste fondazioni abbiamo, così come le altre partecipate, fatto un report chiaro e preciso, quindi in alcuni casi sappiamo dove andare a cogliere alcuni aspetti. L'abbiamo fatto per esempio anche su Multiutility, su ATAM, su Multiservizi ATAM, su AISA, e sono emerse delle cose interessanti.
Ecco, allora parliamo di un altro tema molto caro ai cittadini, Marco. E in questi 10 anni uno dei cavalli di battaglia, come qualcuno usa questo termine, insomma, della Giunta Chinelli era il tema della sicurezza, del degrado della città, della sicurezza. È un bilancio tuo, al tuoi, ovviamente, dal tuo punto di vista, e che cosa Marco Donati potrebbe fare in virtù su questo tema?
Allora, il mondo è cambiato e quindi abbiamo sicuramente dobbiamo attenzionare meglio alcuni tipi di situazioni che si stanno verificando, in particolare nelle città. Per esempio, l'aumento della marginalità produce sacche anche di difficoltà tra la popolazione, e quindi è diffuso ormai nel nostro paese il fenomeno, per esempio, di baby gang, che sia per fenomeni culturali ma anche per, purtroppo a volte, un paese che non riesce a interpretare bene questi fenomeni, stanno iniziando a creare difficoltà. È successo anche ad Arezzo, ricorderete, piccoli furti in centro cittadino, attività di vera e propria microcriminalità legata chiaramente allo spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti, situazioni estreme di bullismo che hanno colpito tanti giovani, che sono stati oggetto di attenzioni purtroppo sgradevoli da parte di tante persone e che hanno subito tali tante, diciamo, vessazioni che sono impauriti e quindi condizionati anche dalla situazione di pericolo. Sicuramente ci sono gli episodi efferati che hanno riguardato i furti nelle aziende orafe, quindi una vera e propria strutture criminali che hanno, vuol dire, impaurito il nostro sistema manifatturiero. Ci sono gli ultimi episodi delicati, oggettivamente, dei furti in pieno giorno. Cosa c'è da fare? C'è da costruire da parte dell'amministrazione un controllo integrato del territorio, dove la Polizia Municipale prova a costruire un ruolo di fiducia con le forze dell'ordine, ma quello oggi mi sembra ci sia. Magari la nostra Polizia Municipale va valorizzata, sostenuta, incentivata. In questi anni è cambiata la città, i nostri vigili si sono trovati di fronte a situazioni delicate, alcuni sono stati colpiti in situazioni difficili, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, hanno avuto prognosi 2 mesi, 3 mesi, quindi il corpo va rafforzato, formato, gli va data attenzione. Credo che su questo si debba investire.
Sei favorevole al tese?
Allora, noi abbiamo votato, Scelgorezza ha votato a favore della sperimentazione, che però non è ancora partita. È un tema delicatissimo. Noi abbiamo detto che quel voto positivo l'avevamo dato semplicemente perché noi ci fidiamo del corpo della Polizia Municipale del Comune di Arezzo, perché è uno strumento delicato, delicatissimo, che va utilizzato in estreme situazioni di pericolo, intanto per i stessi appunto vigili, perché ci siamo detti che in situazioni delicate noi abbiamo avuto vigili con prognosi di 3 mesi, con fratture al costato, presi a sassate, picchiati, bottigliate.
In qualche modo bisognava fermarli.
E quindi ovviamente situazioni di pericolo ci sono. E poi perché oggi le situazioni sono fatte sempre più pericolose. Però è vero anche, come disse il dottor Ralli in Consiglio Comunale, è uno strumento delicato, bisogna stare molto attenti, perché ovviamente non è uno strumento da utilizzare con estrema facilità.
Abbiamo parlato prima delle baby gang, sei d'accordo sulla stretta che dovrebbe essere stata approvata dal governo in questo periodo? Proprio sul tema delle baby gang, delle maranza, tutta questa roba qua.
Allora, questo è un paese che dibatterà moltissimo nei prossimi mesi su questi argomenti, perché è oggettivo che la sensibilità sui temi della sicurezza è aumentata. Intanto le forze dell'ordine devono, diciamo, avere più strumenti, perché in passato non sempre hanno avuto tutti gli strumenti, e oggi dobbiamo difendere il ruolo delle nostre forze dell'ordine. Assolutamente, è doveroso, come dire, dargli tutta l'attenzione e la credibilità che serve per esercitare il loro ruolo. Ovviamente dobbiamo dotarli di strumenti, di personale, e questa è la cosa più importante in questo paese. Ovviamente le strette sulle baby gang, sui maranza, sono necessarie, perché in alcune città non si parla più di qualche ragazzino che sbaglia, si sta parlando di vere e proprie situazioni di pericolo che rischiano di costruire le condizioni negative del futuro.
Tu sei molto spesso anche a contatto con le periferie e anche con i paesi periferici, no? Ricordi la storia, per esempio, del Palazzo del Pero, che a un certo punto avevano messo anche i cartelli per i lati, da quanto ce n'era, insomma, una situazione veramente attenzionata, a macchia di leopardo una volta quel paese, un altro ha attaccato la mattina e la sera dei ladri. Ecco, che cosa rispondi ai cittadini in quei casi? Quando un cittadino viene da te e ti dice: Marco, qui noi non possiamo uscire di casa perché ci entrano dentro, non viviamo tranquilli, che cosa potresti dire direttamente?
Ovviamente il sindaco si deve rivolgere alle forze dell'ordine, si deve rivolgere al prefetto, al questore, al comandante dell'arma dei carabinieri, e deve con loro costruire una strategia. Purtroppo il racconto che sto fatto 10 anni fa sul ruolo del sindaco preponderante sui temi della sicurezza è stato un racconto sbagliato, di cui oggi l'amministrazione Ghinelli soffre chiaramente le critiche, perché si era raccontato di una città che doveva diventare più sicura, e poi è accaduto il contrario. Ovviamente una cosa è certa, però: il regolamento di pulizia urbana, le scelte fatte per esempio sulla somministrazione di alcolici, come puoi aprire un'attività, cosa puoi fare con un'attività, quante metrature ti servono per aprire un'attività, che tipo di attività quindi può nascere. Io ricordo la relazione, per esempio, dell'ispettore Brutti, che oggi purtroppo non è più in forza al Corpo dei Vigili Urbani di Arezzo, lo dico purtroppo perché è persona molto qualificata, dirige il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Terranuova, fece una relazione puntuale che doveva stimolare una delibera di giunta per la situazione di Piazza della Badia, che a un certo punto era da fuori controllo, che ancora oggi non è del tutto in situazione di tranquillità, e però come dire, quelle azioni che lui proponeva non furono messe in campo, quindi ci sono delle situazioni di decoro, ricordate i cartonati sulle persone che urinavano, che dormivano fuori?
Mi sembra che voi feceste come Scelga Arezzo un qualcosa, un evento lì in Piazza della Badia?
Sì, noi una sera abbiamo ascoltato i giovani di quella piazza, poi eravamo a poche settimane da un lockdown e quindi non è stato possibile poi ripetere, però abbiamo raccolto circa 200 questionari di altrettanti giovani e le risposte sono state di una richiesta d'attenzione da parte di questa città, di una necessità che venisse offerta anche alternative culturali, questo in particolare per molti per non rifugiarsi poi nel binge drinking, quindi che è il bere solo per divertirsi. E su questo questa città deve costruire un'alternativa culturale, di attenzione, di vicinanza ai giovani. L'amministrazione deve calare un ponte elevatoio verso i giovani di questa città, perché altrimenti una parte dei giovani rischia di perdersi, una parte rischia invece di andare via perché ritiene questa città inospitale. E sono tanti, purtroppo i dati che dicevo prima sono elevatissimi e quindi una città che si spopola di giovani o che non li valorizza, così come un paese, è un paese, una città destinati a un lento declino, anzi forse veloce declino.
Veloce declino. Un altro tema molto importante, il decoro, la manutenzione, le nostre città, le buche, che adesso vedi c'è un sacco di, vedo tante strade che vengono riasfaltate, insomma tante attività, però qualcuno, alcuni personaggi istituzionali, sia della giunta ma anche del Consiglio Comunale, dicono il problema grande è avere esternalizzato i servizi, non abbiamo più come comune un servizio di manutenzione vero e proprio interno e quindi tante cose vengono lasciate alle imprese che fanno i lavori con il bene e il male. Marco Donati, che idea ha su questo tema? L'esternalizzazione è sempre una cosa positiva perché si gestisce meglio oppure era meglio avere un servizio di manutenzione, una squadra di manutenzione?
Beh, allora, inizi anni 2000 il Comune d'Arezzo aveva, fine anni 90 e 2000, 1000 dipendenti, oggi ne ha 500, più di 500. Non era possibile mantenere lo stesso numero di dipendenti del Comune d'Arezzo negli anni 2000, negli anni il nostro paese ha dovuto prendere molte decisioni per, come dire, razionalizzare la spesa pubblica e quindi tra le tante operazioni questo diciamo, si è svolto in maniera diversa da comune a comune a seconda anche del livello di pensionamenti e quindi le scelte sono state fatte nel corso degli anni per dare continuità dei servizi sapendo che si doveva magari ridurre la spesa di personale. Quindi è una scelta, diciamo, che non dipende solo dai comuni, dipende da quello che è accaduto negli anni, certo, poi primi anni 2000 e poi ricordate la crisi della finanza pubblica, il patto di stabilità, si potevano 5 persone andavano in pensione, se ne poteva assumere solamente una, quindi delle difficoltà oggettive degli amministratori locali a fare scelte diverse rispetto al passato. Però una cosa questa amministrazione purtroppo l'ha fatta, ha tenuto un avanzo dell'amministrazione che si accumulava per anni e anni per poi decidere, secondo me politicamente, di fare la scelta di asfaltare le strade tutte nell'ultimo anno di legislatura o quasi, nell'ultimo di fatto poco più di un anno di consigliatura. E quindi dopo è innegabile, giustamente, il cittadino non pensi che l'asfaltatura è un po' elettorale, cioè è vicina alle elezioni. Si poteva fare prima perché in alcuni casi non è che per apparire meglio si può far rompere i cerchioni delle auto ai cittadini. Dopodiché è vero anche che è cambiato il tempo, sono aumentate le piogge meteoriche, è vero anche che è aumentato il costo dei materiali, tutto vero, però è vero anche che l'amministrazione non ha avuto attenzione su questi temi e questo è stato sotto gli occhi di tutti.
Un'occasione più unica che non credo si ripeterà mai nella storia, forse non lo so, sono stati i fondi del PNRR che sono arrivati anche ad Arezzo. Mi dici secondo te se sono stati impiegati nella maniera giusta, se ci sono state delle problematiche? se i nostri, poi ci arriviamo ai lavori pubblici anche un po' con la tua idea anche di quello che poi il nuovo sindaco si prenderà in carico delle cose, che se alcune terminate, altre no, e altre da capire dove andranno a finire, leggasi via Filzi. Ecco, questo contesto.
Marco. Allora, il sindaco Ghinelli e la sua amministrazione hanno, sono stati favoriti da tre situazioni. La fine del patto di stabilità, di fatto come era considerato, con l'inizio del 2015, quindi i comuni potevano tornare a prendere finanziamenti, a fare mutui per fare opere pubbliche. Una fase di importante, infine alla fine della prima consigliatura Ghinelli, l'inizio della seconda, in cui sono arrivati molti finanziamenti da parte dei governi per iniziative locali, quindi Pinqua, quindi rigenerazioni urbane, bando per la sicurezza, quindi per le qualificazioni di interi quartieri, e lì oggettivamente c'è un altro tema che vengo subito ad affrontare, e poi le risorse del PNRR successive alla pandemia, perché la pandemia non è stato un elemento di svantaggio per i comuni hanno avuto più risorse di quelle che avevano precedentemente. Tutte queste tre cose non hanno prodotto grandi cambiamenti in questa città, quindi oggettivamente alcuni bandi sono stati persi, una grande progettualità non c'è stata, le risorse PNRR sono state destinate a diversi interventi, però non credo che cambieranno il volto di questa città. E poi c'è il tema dei tre interventi invece finanziati anche in parte con risorse proprie, che sono stati la caserma della Fabio Filzi, via Fiorentina e la doppia canna del Baldaccio.
Non è stata finanziata.
Allora, all'inizio i lavori di via Fiorentina erano stati finanziati col bando periferie.
No, via Fiorentina sì, ma via Filzi non è stata
Via Filzi con risorse proprie, con risorse dell'amministrazione, quindi le normali risorse all'interno del bilancio pubblico. E su quello ovviamente il giudizio è da parte di tutti abbastanza chiaro. Il doppia canna del Baldaccio per fortuna è stato terminato, sì c'è stata la polemica su chiaramente gli allagamenti, lì c'è un tema di tenuta delle fognature di questa città, la città si regge su un sistema fognario che ha frutto del lavoro dell'ingegnere De Mollo che fa riferimento agli anni 70-80, la città è cresciuta, il sistema fognario fa fatica a reggere. Però se fai un'opera pubblica come quella della doppia canna, è chiaro che se spingi a dire beh, ci fidiamo delle fognature di Pescaiola, che è un quartiere che si chiama Pescaiola perché c'era tanta acqua, ora non voglio fare l'esperto dell'acqua, altrimenti rischio di dire qualche stupidaggine, ma è poi innegabile che se non crei un sistema di pompaggio poi si possa anche quel sistema allagare. Ma diciamo che quell'opera pubblica alla fine è andata in buca e prendiamola come positiva. Le altre due invece sono un problema serio.
Le altre due tu mi parli...
Fabio Filzi, sì. Il sindaco ha promesso i vigili urbani a Saione, ci ha portato invece
sì, però
i roditori.
Il comune ci ha perso tempo perché non ha perso soldi lì, no? Era questa,
ma si perdono, ma si perdono anche un leasing costruendo, sì. Si perdono anche risorse perché poi quando tu le immobilizzi e partecipi a bandi, inizi i lavori, si rischia di perdere anche risorse. Però ecco, dicevo prima, il sindaco aveva promesso i vigili in via Fabio Filzi ha portato i roditori, nel senso voi dovete sapere che per liberare dell'acqua
i roditori,
i topi, comunemente detti topi, perché ovviamente per liberare l'ultima estate, un'estate fa, per liberare l'acqua dal quelle gigantesche vasche dei lavori via Fabio Filzi, a un certo punto con delle probabilmente con delle idrovore, delle pompe sono state pompate acqua dentro le fogne per liberarla, perché altrimenti si riempiva di zanzare il quartiere e di altri insetti, pompando nelle fognature l'acqua ad alta pressione, a un certo punto via Curtatone, via Masaccio, via Fabio Filzi sono riempite di topi, quindi ci sono state le fototrappole.
Questa ce l'ha sfuggita, no?
Ma Arezzo Notizie, per esempio, colleghi di Arezzo Notizie l'hanno fatto, messo delle foto simpatiche.
Sono andate a caccia di topi, Faccialini è andato a caccia di topi.
Dovevano arrivare i vigili, sono arrivati
va bene.
Degli animaletti.
C'è da dire che questa è curiosa cosa, ma per capire, tu adesso, siccome da quello che sapevo io, le ultime notizie, il sindaco cercava di fare una trattativa con la banca per acquisire questo stabile per poi continuare in questo progetto. Ecco, tu scelgo Arezzo, insomma, e tu, una volta arrivato a Palazzo Cavallo, che cosa decideresti di quella area?
È un problema, perché dobbiamo prima vedere dal punto di vista amministrativo.
Ma ce la faresti la caserma dei vigili urbani innanzitutto?
Ma io ho sempre pensato che noi abbiamo una grande area strategica, che è l'area della manutenzione in via Arno. un'area importante che è strategica anche per la riqualificazione di altre zone della città, quindi inserire i servizi, quindi era oggettivamente la scelta giusta. Ora c'è da capire se intanto sono stati, mi sembra, fatti dei lavori la vecchia caserma dei vigili, perché c'è anche quello il tema, erano delle condizioni, ovviamente la vecchia caserma non c'era stato più investito, quindi ci pioveva dentro, insomma ci sono dei video che sono circolato in cui si è visto piovere sui veicoli a due ruote della polizia municipale, insomma, quindi un episodio particolare. Devo dire che il problema vero per cui mi interrogo è capire realmente dal punto di vista amministrativo come poter gestire proprio la situazione attuale di quel leasing in costruendo, capire il ruolo del privato, se vediamo se l'amministrazione...
Lo stabile ora della banca, sicuro sia, però deciderà lui, solo che è rimasto questo,
però,
questa diciamo, cosa in mezzo Arezzo.
Sarebbe importante interloquire col soggetto privato che ha in mano quell'immobile per capire come risolvere.
Lo compreresti questo, faresti in modo di cercare di comprarlo questo stabile, da sindaco?
Bisogna avere chiaro, bisogna vedere le risorse sono a disposizione, avere chiaro cosa farci, quindi diciamo che è sempre bene da ex assessore al bilancio, è sempre bene arrivare, vedere il bilancio lo vediamo anche da fuori, noi abbiamo il potere di indirizzo e controllo.
Ha detto anche l'assessore Merelli che Arezzo è un comune virtuoso.
Sì, però diciamo che è sempre bene arrivare, guardare il bilancio, vedere le disponibilità e capire e poi fare alcune scelte, perché quella è davvero una situazione molto delicata.
È una situazione molto delicata. Bene, i temi sono tantissimi da parlare, quindi io ne voglio continuare ancora da chiederti la tua visione, ma la vostra visione della città, no? Per esempio l'episodio delle chiamate due torri di via Tiziano. Voi siete per una città comunque tesa a un ampliamento anche urbanistico, a una rivalutazione dei plessi che ci sono, lì sai c'era il dibattito facci un parco oppure no, queste le torri no, ecco qual è la vostra visione di questa cosa?
Beh, prima parlavamo del fatto che la città delle buche, delle asfaltature, questa città ha avuto sicuramente una fortissima espansione urbanistica tra fine anni 90 e inizio anni 2000, che ha prodotto anche un costo significativo di questa città, perché quando tu poi ampli in maniera significativa la città e quindi aumentano le strade, aumentano i servizi, poi quei servizi li devi mantenere. Quindi su questo va invece favorito, se di edilizia ci sarà bisogno in futuro, di edilizia sostenibile, anche se la città forse non ne ha...
Sei concordi con la linea del comune di quelle due torri, per esempio di Tiziano, di farle?
Allora, quella zona perché è oggetto di particolare polemica? Perché... quella zona in passato due sindaci, sia Lucherini che Fanfani, avevano deciso che quella è una zona che sarebbe rimasta comunque a verde pubblico, quindi che non fosse stato oggetto di una variante per edificare, nonostante sia una zona di completamento che ha intorno dei caseggiati. Quindi c'erano state già due decisioni che avevano portato in una direzione diversa con le valutazioni che avevano fatto Lucherini e Fanfani, che io in parte condivido, e quindi oggettivamente nell'undicesimo anno di legislatura arriva con una certa fretta l'amministrazione che fa un progetto che non è un progetto che io ritengo del tutto non è così sbagliato. Il mio giudizio dal punto di vista estetico non è così negativo, però è oggettivo che in passato il quartiere, la politica aveva preso una decisione diversa, invece nell'undicesimo anno di consigliatura si arriva e si fa una scelta molto frettolosa, i cittadini però hanno fatto capire che non sono tutti favorevoli.
Va bene, e c'è da dire che sai che c'era stato un progetto per farci dei garage, però si era visto che c'era molta umidità, molta acqua, c'era molte vibrazioni. Poi qualcuno dice sì, però i lavori fatti a tutta la parte di risanamento, anche del castro, mi pare di passi lì, no? Insomma, hanno tolto quell'acqua che lì ci andava e quindi adesso l'hanno resi. Hanno reso possibile questa cosa. E allora continuiamo su questa cosa, perché insomma, come dite, i temi sono veramente tanti, no? E un altro tema molto importante, che però il comune qui è un pochino al latere, perché si parla della nostra sanità, si parla che è gestita dalla regione, però in conferenza dei sindaci, voglio dire, il comune ha almeno una voce. Ecco, che valutazione ti sei fatto? Anche i rapporti con la ASL, sai, lasciamo perdere la storia dei tamponi, numeri, non numeri, insomma, quello. Come giudichi la nostra città in questo senso?
Beh, diciamo che a me ha colpito una cosa, che ci sono state da poco le elezioni regionali, una campagna elettorale di un mese e mezzo, sicuramente un po' breve, Però non è stato così al centro il tema della sanità come dovrebbe essere in un'elezione regionale.
Tanto il primo un bilancio, no?
L'80% del bilancio regionale è legato alla sanità. E quindi se oggi un cittadino chiediamo cosa fa la regione, la prima cosa che viene in mente è la sanità. E il dibattito non è stato particolarmente brillante. Salvo poi riaccendersi oggi con le polemiche degli ultimi giorni sull'accesso al pronto soccorso. Ora, tutti noi siamo utenti, tutti noi possiamo incappare in situazioni positive o negative. Io, per esempio, non posso che parlare bene degli operatori dell'ospedale e della loro qualità, della loro competenza, però è innegabile che c'è una certa sofferenza in questo momento. Ci sono dei turni difficili, quindi anche sul ricambio del personale ci sono grandi difficoltà. Ci sono qualche reparto che è un pochino più in sofferenza, lo stesso pronto soccorso comunque ha annunciato il direttore che è oggetto di parziali ristrutturazioni. È innegabile in questi anni la sanità in questo territorio è stata percepita come maggiormente in difficoltà rispetto che in passato. Noi avevamo uno degli ospedali più importanti d'Italia e quindi su questo forse un po' di attenzione in più da parte della regione si percepisce. Se però gli amministratori non si mettono in una veste di dialogo ma utilizza uno strumento come contraltare politico solo per fare polemica, i risultati non li ottiene nessuno. E infatti in questi anni non credo che li abbiamo ottenuti di particolarmente significativi. Quindi il sindaco deve farsi garante non solo dell'ospedale, ma anche degli aspetti più legati ai servizi territoriali, che sono quello di cui spesso si sente tutti parlare, e poi però spesso non diventa una vera e propria organizzazione che funziona e che porta poi ai tanti accessi al pronto soccorso, a tutta una serie di incrostazioni che poi sono oggetto poi di polemiche, ma anche di difficoltà stessa della macchina all'ospedale che subisce l'attenzione da parte dei cittadini che non ce la fanno chiaramente avere una risposta in maniera differente. Quindi è uno dei temi forse più sentiti in questo momento in questa città, almeno ne sento parlare, sia dai cittadini operatori, quindi chi lavora nell'ospedale e nella sanità, sia anche dagli utenti. Ovviamente rimane però ancora oggi un patrimonio di professionalità, di bravissimi medici, bravissimi infermieri che dobbiamo però appunto valorizzare e sostenere, perché nei prossimi anni la tenuta di una comunità passerà anche proprio dall'ospedale e da quello che sarà in grado di dare una risposta oggettiva in termini di sanità pubblica.
Bene, insomma, ci ha risposto. I temi sarebbero tanti anche dalle scuole, l'infanzia, quello che gestisce il comune, insomma, sono stati fatti anche ora, è stato inaugurato da poco una scuola materna, mi pare, no? Insomma,
sta per essere inaugurato un asilo.
Siamo a posti zero, cioè nel senso non mancano posti per i bambini, è così, siamo andati in pari.
Diciamo che non è proprio esattamente così, ci sono due tipi di tendenze però in particolare, cioè quella anche appunto che questa città deve attrarre giovani famiglie, attrarre anche natalità, altrimenti giustamente per forza di cose anche gli asili iniziano a diventare sufficienti, quindi dobbiamo accrescere anche famiglie che vengono da fuori, che decidono di costruire qui il loro futuro, cercare di favorire nel limite del possibile le politiche di natalità demografiche. Oggi non si sceglie di fare un figlio semplicemente perché si hanno dei servizi, non avviene neanche nei paesi del nord Europa dove i servizi sono straordinariamente efficienti. Però è vero anche che noi dobbiamo fare di tutto, intanto per dare un'offerta pedagogica a tutti i bambini, perché gli asili sono, ed abbiamo dei straordinari maestri, i nostri asili sono uno strumento di crescita. Un conto è vivere in un asilo a contatto con i propri coetanei, con degli educatori formati, un conto, anche se sono un grandissimo valore aggiunto, un conto è stare con i nonni a casa. Sono due situazioni completamente diverse. Poi può essere una scelta della famiglia di non mandare il bimbo all'asilo, ma i nostri asili sono, le scuole d'infanzia sono uno strumento di crescita importantissimo, di confronto. E da lì parte anche la filiera della conoscenza che porta poi dopo a favorire anche dopo i percorsi di vita dei nostri bambini. E poi c'è il tema del gender gap, cioè il tema che soprattutto le figure femminili, le mamme, sono svantaggiate se non ci sono dei servizi efficienti. E non è semplicemente i posti negli asili, ma anche la flessibilità dei posti negli asili, perché i lavori sono tanti e diversi, ci sono donne sono libere professioniste e subiscono nei primi anni, nei primi mesi.
In graduatoria ai nonni ce l'avresti messi?
No, quello è stato un errore.
Te lo ricordi, no?
Quello è stato un errore. Quello è stato oggettivamente un errore. È una cosa che non aveva particolarmente senso. È stato un errore, è stato provato a difendere in tutti i modi, ma fu un errore.
Va bene. Adesso ti porto l'ultimissima parte, io devo parlare con te però di quello che succede a livello politico. Ritorniamo all'inizio, in questo... incertezza che c'è nel centro-sinistra. Io ho letto da qualche parte che insomma una parte del PD insomma ti vede fortemente, insomma ti avvicina molto. Lì ho visto questo post che poi era un po' così ambiguo, dice c'era Alessandro Caneschi, c'era Caporali, quindi rappresentano un po' le due ali del PD, no? Una un pochino più scleiana, una un pochino più riformista. Ci puoi dire qualcosa di più?
Devo dire che è stato raccontato quel poco che è accaduto, ovvero che, come è forse anche normale nel dibattito pubblico politico, chi, diciamo, le formazioni che vogliono provare a competere e vincere le elezioni, in questo caso la coalizione cosiddetta civico-progressista, insomma, guidata da alcune formazioni politiche, in particolare dal Partito Democratico e da altre forze politiche, abbia deciso di incontrare l'esperienza di cui siamo noi portatori, quindi partiti e liste civiche. E c'è stato un primo ragionamento nel quale è stato chiesto di capire se si poteva collaborare a un programma. Ora noi abbiamo una serie di idee di cui ci facciamo portatori e riteniamo che non tutti gli interpreti valgano lo stesso nell'elezione diretta del sindaco. E quindi abbiamo chiesto che laddove dovesse proseguire un ragionamento in termini politici, perché noi ci siamo sempre dichiarati aperti qualsiasi contributo, sono arrivate per noi attestazioni di stima anche da parte del centrodestra, che ci hanno fatto piacere, e quindi...
Quel famoso recinto?
No, diciamo che ci sono state dichiarazioni...
questa parola, sì, insomma...
Sì, pubbliche e private, insomma, sì. In cui ci è stato riconosciuto il modello per fare opposizione, un certo dinamismo, la capacità di fare proposta. Ora, dentro appunto quell'iniziativa, noi abbiamo provato a dire, bene, come pensate di scegliere il candidato? Noi abbiamo un'idea, nel caso in cui decidessimo di pensare di costruire insieme un programma e le nostre idee fossero compatibili. Le primarie. Le primarie sono uno strumento che i cittadini di questa città hanno sempre apprezzato in maniera incredibile, c'è stata sempre una partecipazione superiore a quella di altre città. È uno strumento che può ravvivare altrimenti la partecipazione, diciamo prima la lotta all'astensionismo, quindi può dare un contributo importante alla vitalità che civica e di partecipazione della città, si possono organizzare in pochissimo tempo. Chi dice che ci vuole molto tempo non dice il vero. Ho fatto parte di un'organizzazione che l'ha organizzata e l'ha inventata possono organizzare.
Sei stato deputato del Partito.
Mi ricordo a Roma si organizzarono nel 2016 per Roberto Giachetti il 16 di marzo.
Volevo fare le primarie all'interno del contesto.
Uno strumento. Io credo che oggi per esempio, oggi è stata presentata. Sostegno la mia candidatura da parte del Partito di Azione, no? Che ultimamente a livello nazionale si distingue, avete visto le elezioni regionali, si è distinto, a un certo punto ha deciso di non partecipare alla competizione regionale. Ora, oggi ha detto una cosa molto interessante l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, che è il segretario regionale di Azione, che è venuto a presentare questo sostegno alla mia candidatura. Ha detto, noi oggi sostanzialmente ci mettiamo in una situazione terza rispetto ai due principali poli, perché abbiamo delle idee che ci separano da alcune posizioni che hanno i partiti di centro-sinistra e di centrodestra, le coalizioni. Però sosteniamo Marco. E se Marco decide che ci sono le condizioni programmatiche, politiche, degli obiettivi comuni, certo, noi lo possiamo seguire anche se Marco decide di collaborare con altre forze politiche. Quindi il senso è che serve uno strumento che dia... rispetti il nostro percorso, la nostra dignità e che ci consenta di quantomeno di competere a scegliere un candidato sindaco, perché quando qualcuno mi dice che il programma è la cosa più importante in un'elezione per le elezioni amministrative, io dico che è vero che i temi amministrativi e i programmi sono importanti, ma ricordo anche che oggi qui si elegge direttamente il sindaco dal 94, certo, da quando Mario Segni iniziò la stagione referendaria, Mariotto Segni. Il sindaco si elegge direttamente ed è un'elezione diretta, si sceglie il sindaco, poi ci sono i partiti collegati e le coalizioni. E quindi serve un interprete di quei programmi. Noi abbiamo un'idea che non tutti gli stessi interpreti vanno bene per tutto. Per esempio, nel dibattito di questi giorni è apparso che un candidato è stato cercato dal centro-destra e dal centro-sinistra.
Sì, esterno poi.
Allora non sono i programmi che danno la differenza. Vuol dire che allora si cercano le figure che possono vincere e quindi noi vogliamo... Abbiamo le nostre idee, le vogliamo portare dei tavoli e poi poter competere.
Però Marco, noi sappiamo tutti che te, insomma, la figura di sindaco è quella che ti calza più a pennello. Sei completamente cosciente che arrivare terzo in una competizione non ti serve, sono per queste le primarie?
No, noi La democrazia è una cosa bellissima. Cioè, io posso dire una cosa, fatemi dire le parole su Michele Menchetti, l'ho detto a Radio Fly.
Michele Menchetti è venuto qua.
Michele Menchetti, io ho grandissimo rispetto per il percorso di Michele Menchetti. Uno, come consigliere comunale, è stato attentissimo, bravissimo, non sempre sono trovato d'accordo, ma è stato sicuramente una figura di grandissima attenzione. Ha dato, come dire, visibilità al Consiglio Comunale, e io di quello devo dargli atto, gli faccio un in bocca al lupo, è persona che crede in quello che fa, e quindi bravo Michele.
Anche nella sua coerenza ricordi di certe idee che l'hanno tenuto fuori dal Consiglio Comunale col computer, no?
Faccio un esempio, Michele ha proposto un indirizzo per chiedere che il Consiglio Comunale di Arezzo si pronunciasse sull'uscita dell'Italia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non sono d'accordo, gliel'ho detto in Consiglio Comunale, credo che quello non sia un tema, credo che rischiamo di andare incontro a pericolose pandemie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno strumento a garanzia di tantissimi. Oggi, in questi giorni, leggerete in queste ore, è uscita la notizia di un virus pericolosissimo, già scoperto, in India si trasmette tramite pipistrelli, che è un virus altamente mortale di cui si sta cercando di circoscrivere per evitare il parto un'epidemia. L'OMS ha dei ruoli, sono stati fatti errori dei dirigenti dell'OMS, non si butta via il bambino con l'acqua sporca, è importante quel tipo di organizzazione. Ora stiamo parlando di cose che esulano la città di Arezzo, però quando Michele dice che le strade non sono, che la città è insicura, che le strade non sono ben gestite e la manutenzione e il decoro la vede come me, quando dice che serve decoro nella zona dietro la stazione, quindi ha fatto le battaglie su quella struttura pubblica, quel locale pubblico che è dietro la stazione, ha ragione. Quindi sì, Michele ha fatto e fa battaglie giuste e io lo rispetto per quello che fa e quindi compete ed è giusto che si possa competere fuori dagli schieramenti. Ovviamente mi piacerebbe fare il sindaco di questa città, sono 3 anni che ho annunciato che mi candido, esatto. È sicuramente l'obiettivo, però non svenderemo le idee che abbiamo e non svenderemo questi anni di impegno per la città. E vogliamo che si porti rispetto a questo percorso che è rappresentativo, domani ci saranno tantissime persone e quindi è giusto che si trovino gli strumenti, se si decide di stare insieme, gli strumenti per scegliere in maniera partecipata chi poi ha diritto di competere. Un dirigente mi ha detto: facile, vuoi le primarie perché pensi di vincerle? Certo, di solito non si compete per pensare,
no, anche perché te l'ho detto io,
per perdere,
sì, ma anche perché terzo non serve a niente, no? Insomma. Ma, l'hai fatto, questo ragionamento l'hai fatto, dai.
Ma io credo che aver coinvolto le persone, aver portato idee al sistema politico aretino faccia bene la competizione. Se non diventeremo sindaci, faremo i consiglieri comunali. In questi anni abbiamo dimostrato, abbiamo fatto i consiglieri comunali, impegnati per la nostra città, mica una cosa brutta.
Senti Marco, non mi ricordo se lo disse proprio Beppe Fanfani lì la scorsa settimana, che dissi, ma io ho sentito che insomma anche il centrodestra è andato da Donati, così un contatto, no? E fa, dice, ma no, io proprio Donati non ce lo vedo col centrodestra. Che poteva essere questo contatto? Perché c'è stato un contatto, no? Come l'ha preso Marco Donati questa cosa?
Voi vedete questi giorni di impasse nel sistema aretino che fa fatica a trovare le soluzioni, è perché ovviamente non è facile individuare figure che rappresentino tutti i partiti, gli accordi. Io credo che il sistema politico aretino sia veramente una fase di impasse, cioè c'è veramente grandi difficoltà. Ovviamente noi ormai siamo portatori di un'area abbastanza grande, abbiamo convinto i nostri elettori facendo scelte politiche, dicendo cose, stando vicino ai cittadini giorno per giorno, e quindi è innegabile che ci sia un'area abbastanza importante in questa città che per le prossime elezioni è decisiva. E quindi è normale, anche solo strategicamente, non dico neanche idealmente, che i partiti ci avvicinino per come dire, pensare se è possibile costruire un'alleanza, che tra l'altro si può fare in una elezione amministrativa, basta avere punti comuni, basta non avere, però dobbiamo avere punti comuni. Se non ci sono punti comuni si compete.
Tu ce l'hai più col centro-sinistra ovviamente questi punti comuni, no? Insomma, anche questo per la tua storicità, anche se tu mi sembri più al centro prima di essere del PD, no?
Ma noi ovviamente, diciamo, quello che noi diciamo è pubblico, facciamo l'assemblea, sì. Festa dell'innovazione ha parlato di sostenibilità, servizi per l'infanzia, di attrattività della città, di gestione dei dati per dare risposte più vicine ai cittadini, di polo della formazione, abbiamo parlato di questi temi. Chi se li sente più affini, non so chi è che se li sente più affini. Chi se li sente più affini sa che queste sono le nostre idee E possiamo anche...
Sì, devo dire che Marco è molto bravo un po' a svincolare, ma una cosa te la chiedo, non si dice mai degli altri, ma ti dico, cos'hai più degli altri ipotetici candidati? Ipotetici perché come candidato al momento ci sei tu, no? Però nell'area del centro-sinistra si è parlato di Ceccarelli, si è parlato di Tenti, si parlava anche, mi sembra poi Peruzzi, che però poi si è perso un po'. Insomma, cos'hai tu in più? Non ti ho chiesto, vedi, non ti dico
difficile.
Un loro perché sarebbe no, anche difficile. Non abbiamo contraddittorio. Quindi.
Io credo che sia una cosa più che in più che mi differenzia è questo. Sono questi 5 anni, di 6 anni quasi di impegno quotidiano con i nostri concittadini. Cioè, noi sappiamo quali sono le difficoltà, siamo in grado di partire nei giorni immediatamente successivi al voto sapendo dove iniziare a intervenire. Sappiamo quali sono le esigenze, quindi non dovremo iniziare un confronto con i cittadini e non abbiamo bisogno della campagna elettorale per capire quali sono i problemi delle frazioni, non abbiamo bisogno di una sorta di bignami elettorale dove ora scopriamo quali sono i problemi di Battifolle piuttosto che di Marcena, piuttosto che dei quartieri della città. Sappiamo cosa è accaduto, se un cittadino ci chiede di un problema ne siamo quasi subito a conoscenza. Questo riguarda la differenza rispetto a quasi tutti i candidati che credo di aver visto.
C'è qualcuno che è politico da una vita, insomma, no?
Sicuramente c'è qualcuno che invece, chiaramente invece, magari ha avuto più attenzione verso la quotidianità della politica. Sì. Chi magari esce dalla Giunta Ghinelli, ovviamente ha fatto l'amministratore, se non ha un po' di coscienza dei problemi, allora chiaramente in questi anni ha veramente perso tempo. Però rispetto a una larga parte delle figure che vediamo... Questa prossimità, questa vicinanza, questa attenzione, questo lavoro costante è un patrimonio che non ha nessuno perché è oggettivo, l'abbiamo fatto solo noi ed è stato una grandissima fatica, un impegno che noi abbiamo messo a disposizione della nostra città sapendo che non avrebbe per forza portato un risultato, ma l'abbiamo fatto con esclusivo interesse dei nostri concittadini. Questa è la cosa, questa prossimità, questa vicinanza e anche questo segnale anche di affetto verso la nostra città.
Io a Beppe Fanfani gli ho chiesto, Beppe, ma se venisse qualcuno, lui mi ha detto che gliel'avevo posta male la domanda, e quindi dico, ma se venisse qualcuno a chiederti, Beppe, tu hai esperienza, conosci la politica, conosci... No, perché anche lui ha citato tu dicendo che sei stato un suo assessore, ecco, ma tu ce lo vedesti un riconvolgimento di Beppe Fanfani in tutta questa cosa elettorale?
Non credo. Non
lui ha detto di no, ve lo dico subito, ha detto io dato, però insomma.
Ma io credo, nel senso, Giuseppe... È una persona, intanto, da una straordinaria vitalità e quindi questo lo porta a essere sicuramente una persona in grado di portare sempre il suo contributo. Lo può dare perché è una persona di grandissima cultura, è una persona che ha vissuto esperienze professionali e politiche di altissimo livello e quindi in ogni caso può dare sempre un contributo. Lo può dare in qualsiasi forma voglia, diciamo, perché... è insito nelle sue caratteristiche di persona che ha un trascorso così particolarmente importante. Quindi è sicuramente una persona che può dare un contributo alla città. Non so se lui ne abbia il desiderio o in che forma ne possa avere desiderio, però ecco, è impegnato in tantissime attività. Sappiamo che è un pittore, sappiamo che...
Esempio, il garante sui detenuti della regione Toscana, che è una cosa che sente molto da quello che...
Assolutamente, è un tema che da avvocato... conosce, sente e le sue affermazioni sono sincere perché il tema del carcere è un tema delicatissimo. È un bravo nonno, a quanto mi racconta, a volte si destreggia anche col legno e quindi no, davvero,
qui
dico,
me lo vuoi mettere da
prodotti,
una parte,
no, lo dico perché
c'è un punto e mezzo se va,
lo dico perché è una grande manualità, no, una grande manualità, a volte ha prodotto delle affetto, per me mi raccontava di quando ha iniziato, ha iniziato a fare delle opere, dei giochi in legno, è persona che ha dato 1000 risorse. E quindi,
Senti, concludiamo questo viaggio, abbiamo parlato un po' di Udicena, se ne siamo dimenticati di qualcuno dei temi della nostra città, ce l'hai qui dietro, guarda la nostra città, su questa finestra che vedi il Duomo, vedi anche il palazzo, la torre del Palazzo Comunale, che ti viene da pensare? Pensa al primo giorno a Palazzo Cavallo di Marco Donati.
Beh, mi è capitato di pensarci perché si deve essere pronti a una sfida di questo tipo. E diciamo che alcune idee ce le abbiamo, però magari mi perdonerai, mi ritengo per gli ultimi giorni di campagna elettorale.
Anche perché magari qualcuno poi ti sente.
No, diciamo che già qualche idea è capitato in questi giorni, ho sentito che è tornata in auge, è stata addirittura con, proprio con gli stessi nomi, gli stessi termini, quindi aspettiamo,
aspettiamo
per qualche
questo.
Idea la campagna
elettorale. Cosa che ci devi dire però, adesso che succederà? Ancora continueranno questi contatti, ovviamente col centro-sinistra, perché penso che il centro-destra abbia i suoi... le sue cose, continueranno queste cose, ascolterai sempre questa voce del Partito Democratico, cioè coalizione del centro-sinistra, chiamiamola così. Quali saranno i prossimi passi di Marco Donati?
Beh, noi non ci facciamo distrarre dalle voci, dalle sirene, diciamo, nel senso, in senso positivo sirene. Quindi domani ospiteremo, grazie all'ospitalità del Centro Congressi Etrusco Hotel, ospiteremo tantissime persone e vedremo, e speriamo di, diciamo, di coinvolgere l'entusiasmo che abbiamo verso la città. Stiamo cominciando già abbiamo individuato persone che si vogliono candidare nelle liste, perché dobbiamo coinvolgere i cittadini che si candidano nelle liste per il Consiglio Comunale. Inizieremo a elaborare in maniera più sintetica i programmi, perché potremo essere leggibili e capaci. Se in questo percorso si avvicineranno in maniera positiva forze politiche, altre forze civiche, chiunque è ben accetto, e se ci saranno condizioni per arrivare a una esperienza più ampia, perché no? Però, come dire, siamo sicuri del nostro percorso, siamo determinati, lo abbiamo detto, ecco, mi auguro, spero che qualcuno non pensi che questa esperienza si possa riassumere per si possa in qualche modo riassumere in un ruolo per Marco Donati, come dire, accontentiamo Marco e tutta questa esperienza finisce qui, di cittadini, di persone.
Esatto, diamo il contentino a Donati.
Se qualcuno lo pensa, io credo che sta sbagliando, cioè non ha capito la passione e la determinazione con cui siamo stati in città in questi anni.
Ecco. Va bene, allora io ti ringrazio veramente, sempre chiaro come sempre, non è che le mandi a dire, ogni tanto un po' una svirgolatina, però va bene anche questo, io ti faccio tanti auguri, poi ci sentiamo, perché adesso entreremo nel vivo anche noi, quando conosceremo un po' anche gli altri candidati, sarete uno di fronte all'altro, non avrai me, però insomma, perché è bello il dibattito, no? Ci vuole in contraddittorio, non ti ho volutamente chiesto indicazioni degli altri, perché non avendo il contraddittorio uno può dire quello che vuole, quindi non va bene, però su di te potevo chiederlo, no? Insomma,
certo.
Cosa dare di più? Va bene, grazie allora Marco Donati, candidato per la lista Scelgo Arezzo, ricordiamo.
A oggi sì, per una, diciamo, questa coalizione civico politica.
Candidato a sindaco, vai, questo bisogna dirlo.
Io credo che sarà molto difficile che non ci vedrete candidati sindaco, quindi sicuramente ci vedrete candidati sindaco.
Va bene, allora grazie a tutti voi che ci avete seguito.
A meno, Giuseppe, a meno di non che qualcuno ci coinvolga nelle primarie e non dovessimo raggiungere l'obiettivo, a quel punto rispetteremo l'esito.
Però le primarie ci vogliono, insomma.
Oddio, uno strumento sì, altrimenti saremo sicuramente candidati sì.
Va bene, quella te la farò un'altra volta la domanda. Vai. Ringrazio ovviamente Angelo Biancori che ci ha fatto la regia delle telecamere. Appuntamento alla prossima settimana con un altro personaggio politico. Al momento, vedete, parliamo con i singoli, ci piace ascoltarli, e poi sicuramente anche Marco farà parte della trasmissione Derby. Avere due persone dall'altra parte, insomma, ci fa sempre molto piacere, perché stimola anche un po' le cose. Sai chi avrò la prossima settimana? Ti dico solo un personaggio, l'altro non te lo dico, ci sarà il sindaco Polcri. Non so se sarà lì o qua, e davanti avrà una persona che...
Sì, anche perché lui non si sa mai esattamente, quindi indirettamente ti è venuta bene.
Sì. Ciao Marco, grazie, appuntamento alla prossima settimana, buona serata a tutti.